le 18 in punto. Buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Questo è l'Orizzonte di Radio Popolare, ultimo giorno della settimana per i fatti di oggi visti da e con la redazione. Venerdì 3 aprile, allora cosa succede in queste ore? In realtà cosa accadrà stasera? Stasera dalla Berlinguer su Rete 4 andrà in onda una brevissima intervista al personaggio del momento, possiamo dirlo, Claudia Conte, la giornalista che ha rivelato di avere una relazione col ministro dell'interno Piantedosi. Un caso ovviamente che sta imbarazzando il governo Meloni per un presunto conflitto di interesse del capo del Viminale, che rischia di essere una bella grana adesso per la Presidente del Consiglio. Avrete tutte le risposte, ha detto Claudia Conte in questa breve intervista che vi faremo ascoltare, perché sì, poi alla fine le domande sono tante, restano, continueremo a farcele anche oggi. Sempre dall'Italia, oggi è arrivata una notizia di un attacco informatico agli Uffizi di Firenze. Le gallerie dicono che non c'è stato nessun furto di dati o di password, ma insomma non si tratta di un museo qualunque, forse il più importante d'Italia. Sindacati e politica hanno espresso seria preoccupazione, c'è addirittura un'interlocuzione parlamentare, vedremo effettivamente che cosa è successo. Oggi poi è arrivata la fine giudiziaria di una storia, di un naufragio che scosse molto l'opinione pubblica 13 anni fa, probabilmente ve la ricordate ascoltatori e ascoltatrici, il naufragio al largo di Lampedusa di 268 cittadini siriani, tra cui 60 minori. Una strage che venne ribattezzata all'epoca il naufragio dei bambini e che poi insieme all'altro naufragio di qualche giorno prima, del 3 ottobre, segnò l'inizio di quella grandissima operazione di salvataggio europea Mare Nostrum, che purtroppo poi ebbe vita brevissima. Ecco, la notizia giudiziaria di oggi che è arrivata la prescrizione per i due ufficiali della Guardia Costiera e della Marina che erano accusati di aver ritardato i soccorsi in quell'occasione. Poi ancora, a Milano cos'è successo? Oggi c'è stata la condanna a 18 anni per Luca Lucci, l'ex capo ultra del Milan, condanna per narcotraffico. Lucci, il suo nome ormai noto nelle vicende criminali che riguardano gli ultra milanesi e non solo. Ma ascoltatori, la notizia principale, le notizie principali di oggi ruotano, come potete immaginare, sempre attorno alla guerra all'Iran e per l'Italia nello specifico le ricadute energetiche della crisi. Stamattina c'è stato l'ok a un nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise, sembra a tutti gli effetti l'ennesima toppa per tamponare una situazione molto problematica, ma soprattutto la notizia di questi minuti è un blitz di Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio è volata senza preavviso, a sorpresa, nel Golfo Persico per una missione che durerà due giorni, da quanto sappiamo, andrà in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi e in Qatar. Si tratta della prima visita di un leader occidentale nell'area dall'inizio del conflitto, una missione che ovviamente punta a che cosa? A cercare di portare a casa dei risultati in chiave energetica. Saluto con noi Luigi Ambrosio, ciao Luigi.
Ciao Mattia.
Allora, che senso ha questa visita proprio in questo momento?
Dunque? Andare a strappare evidentemente qualche contratto di fornitura con i paesi del Golfo. Il problema è il prezzo insostenibile del petrolio, ma il problema è anche la continuità e forse soprattutto la continuità della fornitura. Allora, da questo punto di vista, probabilmente, sai, il prezzo viene fatto dal mercato, non è che puoi andare a chiedere delle cifre di favore, però quello di cui ci si preoccupa particolarmente, non solo in Italia naturalmente, è la continuità del flusso del petrolio, perché le note vicende del Golfo di Hormuz sono note, e il rischio che venga bloccato anche l'altro ramo della penisola arabica dagli Houthi è altrettanto evidente, il Mar Rosso, e quindi la missione in Arabia Saudita, negli Emirati e in Qatar. Da questo poi naturalmente adesso possiamo soltanto fare delle ipotesi anche rispetto a dei livelli di impegno diversi, no? Ad esempio quello militare. L'Italia ha rifiutato di partecipare alla guerra con gli Stati Uniti e come tutti gli altri paesi europei, però come tutti gli altri paesi europei, anzi tra i primi nel gruppo di cui fanno parte la Gran Bretagna, la Francia e la Germania, si è impegnata quantomeno a parole già all'inizio di questo nuovo conflitto, quando le condizioni saranno ottimali, a lavorare per aprire, per tenere aperto lo stretto, per monitorare lo stretto di Hormuz, quindi probabilmente Meloni darà anche qualche garanzia, tanto è vero, facciamo notare, che le autorità di Teheran hanno oggi notato questo viaggio, perché come dicevi tu è il primo leader politico occidentale che va lì, e hanno mandato un monito a Meloni, le hanno detto piuttosto chiedi al tuo amico Trump, adesso io la naturalmente metto giù da barre, però muoviti con le autorità statunitensi perché smettano questa guerra. E questo è interessante perché Meloni è considerata evidentemente ideologicamente affine, cosa che a lei in questo momento sappiamo dà molto fastidio. Ci ha perso il referendum sul legame con Trump, sia perché per ragioni ideologiche, sia perché le conseguenze della guerra le paghiamo tutte e tutti.
Un'altra sensazione, Luigi, è che forse appunto, come dicevi, dopo il referendum è un momento molto complicato per Meloni, gli addii, i tormenti nella sua squadra di governo, dentro il suo partito, con gli alleati della maggioranza. Adesso c'è quest'altro caso Piantedosi che rischia di imbarazzare ancora di più l'esecutivo in una fase molto delicata per lei, a un anno dalla fine della legislatura. Ci sono le ricadute energetiche che interessano molto i cittadini italiani, sono il principale problema degli italiani in questo momento. Sì. Andare lì, farsi vedere lì nel Golfo Persico, forse serve anche a recuperare un po' di credibilità.
Un po' di credibilità, un po' di immagine. Sicuramente c'è anche questo aspetto di, diciamo, bassa cucina del consenso per il governo, però più che altro questo poi dipende da uno come lo vuole interpretare. Possiamo anche interpretarlo come un segno di fragilità, questo, no? Perché siamo talmente in crisi rispetto alle prospettive economiche che sono legate alla crisi energetica, che si fa anche un passo così. Poi si potrebbe dire dell'altro, ad esempio si potrebbe dire che i paesi europei, da questo punto di vista anche l'Italia col viaggio di Meloni, si muovono ancora una volta disordinatamente, ciascuno per conto proprio, non c'è una strategia comune, e questo è un oggettivo ulteriore elemento di debolezza, perché poi tra l'Orizzonte e il Giornale Radio questa sera sentiremo come il rischio di una recessione economica non riguardi l'Italia ma riguardi l'intera Europa. E allora questi leader europei che tanto discutono quando si tratta di Ucraina, quando si tratta di politica internazionale, tanto esercitano retorica sull'unità, poi ecco, questa è una prova dei fatti dove invece vediamo che ciascuno va per conto proprio.
Grazie Luigi Ambrosio.
È già finito,
okay, sì. Ciao. Ti ringrazio. Luigi Ambrosio, il Giornale Radio si occuperà di questo ovviamente anche l'Orizzonte delle 20, il nostro fatto di giornata stasera dopo i notiziari, la missione di Meloni nel Golfo Persico, ma in generale lo spettro della recessione all'orizzonte dopo le ricadute energetiche, l'allarme che arriva anche dall'Unione Europea, il decreto carburanti che è stato approvato oggi, che sembra una toppa per in questo momento tamponare un buco gigantesco nei problemi degli italiani rispetto alle bollette e all'energia. Di tutto questo all'orizzonte delle 20, ma dicevamo, forse il viaggio di Meloni serve anche un po' a spostare l'attenzione da quest'altra notizia.
Come mai lei ha di fatto ammesso questa relazione col ministro?
Tutelando la mia immagine e la mia reputazione, vi ringrazio molto per l'interesse e vi chiedo di rispettarmi.
Solo per sapere come mai ha fatto questa scelta di rivelare una relazione, mi scusi, così privata. No. Lei è una giornalista, lo sa che noi
dovete
possiamo
rispettarmi. Non
lo so.
Lei lo sa che non vi preoccupate, che avrete tutte le risposte.
Sali, io voglio soltanto però sapere
un po' di rispetto.
Come mai questa
basta con l'odio.
No,
basta
che odio,
ci mandare un messaggio di pace.
Solo una cosa.
Siamo a Pasqua, state tranquilli.
Solo una cosa. Le sue consulenze c'entrano qualcosa con la sua relazione con il ministro?
E quella che avete sentito, che dice non vi preoccupate, avrete tutte le risposte, è Claudia Conte, la giornalista che ha rivelato di avere una relazione col ministro dell'interno Piantedosi. Nell'audio che abbiamo trasmesso risponde alle domande di un'altra giornalista di Carta Bianca, il programma su Rete 4 di Bianca Berlinguer, che stasera manderà in onda lo spezzone integrale di questo breve scambio. Il caso ovviamente è l'ennesimo, dicevamo, che imbarazza l'esecutivo per un presunto conflitto di interessi con Piantedosi, perché in questi giorni, da quando la notizia è stata rivelata da lei stessa, da Claudia Conte, sono stati ricostruiti tutti gli incarichi, le consulenze di Conte, anche di alcune consulenze nell'ambito pubblico e con organismi in qualche modo legati direttamente al Viminale. Un caso dunque che rischia sempre di assomigliare sempre di più a quello Boccia-San Giuliano, con effetti però appunto più problematici visto il contesto di difficoltà post referendum. Ne parliamo con Ferruccio Sansa, giornalista del Fatto Quotidiano. Benvenuto, bentornato Ferruccio sulle nostre frequenze.
Eccomi qua, saluto a tutti.
Allora Ferruccio, tu sul Fatto Quotidiano insieme ai tuoi colleghi insomma avete provato a ricostruire il profilo di Claudia Conte, che rimane un mistero, soprattutto quello che è la sua storia, da perfetta sconosciuta a personaggio al centro adesso delle bufere di queste ore. Ecco, ma chi è davvero questa donna? Perché insomma voi ricostruite la sua storia prima di diventare giornalista e la sua amicizia con un altro personaggio, Antonio Epifani, le cui amicizie anche sono molto discusse. Che cosa avete capito?
Ma innanzitutto è veramente interessante andare a vedere anche i social di Claudia Conte, perché sono un ritratto straordinario del potere italiano degli anni della Meloni, non che negli anni del centro-sinistra fossero tutti dei santi, per carità, però questo sono un ritratto del potere degli anni della destra. Lei, ci sono fotografie con tutti i ministri, praticamente tutti i ministri del governo, con moltissimi esponenti della maggioranza, con due papi, con tantissimi, con cardinali, con tutti i generali, con tante stellette. Ecco, questa donna è riuscita a entrare nel mondo del potere e nessuno riesce a capire esattamente perché e come mai, come possa essere arrivata così in alto. Io credo che sia importante però chiarire una cosa, cioè qui non stiamo anche noi giornalisti raccontando questa cosa e ai lettori non interessa.
Gli affari privati di Piantedosi, certo.
Esattamente, ma quello, ma chi se ne importa?
È il conflitto di interessi del capo del presunto conflitto di interessi.
Guardate, secondo me quella non è neanche la cosa più importante. Certamente il conflitto di interessi, perché c'è un senso delle cose pubbliche in Italia che è abbastanza discutibile. Bisogna capire cosa, se questa donna ha tratto vantaggio diciamo dall'utilizzo del potere del suo compagno. Di quello che lei dice essere il suo compagno, ma io direi anche un'altra cosa perfino di più, cioè chi è in Italia la persona che maneggia le informazioni più delicate che ci siano nel nostro paese? È il ministro dell'interno, nell'ufficio e nella casa del ministro dell'interno, nella sua vita sì, arrivano delle informazioni delicatissime di ogni genere, perché comanda la polizia, comanda degli apparati delicatissimi, e quest'uomo fa entrare in casa sua una persona di cui conosce poco o evidentemente...
Scusami Ferruccio, per questo il caso che riguarda Piantedosi è potenzialmente più serio e più delicato di quello Boccia San Giuliano, anche per questo motivo?
Ma anche per questo, secondo me questo è un motivo importantissimo. Guardate, questa donna, io non so nulla di lei, e questo secondo me sarebbe un motivo in più per diciamo, ma è stata ospite in uno yacht a Dubai nel 2021, e in quello yacht pochi mesi prima si era rifugiato un latitante che è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Ecco, questa è e poi dopo pochi mesi lei ha scritto un libro sull'antimafia ed è diventata poi subito dopo la compagna di Piantedosi. Allora c'è obiettivamente un incrocio di frequentazioni che vanno spiegate, cioè bisogna spiegare questa donna. Allora, cosa ci faceva su uno yacht dove pochi mesi prima c'era una persona che si è rifugiato dall'Italia?
Lo yacht di Antonio Epifani, diciamolo per gli ascoltatori, che è questo personaggio legato a delle feste, molto famoso per le feste di Dubai, insomma un personaggio.
Che su quello yacht si era rifugiato Amedeo Matacena, ex defunto, morto nel 2022, un ex parlamentare di Forza Italia che è stato condannato per il concorso esterno in un'associazione mafiosa in Calabria. Ecco, allora io sinceramente, che una persona che frequentava questi yacht poi arrivi a frequentare la vita personalissima del ministro dell'interno, vorrei avere delle spiegazioni, delle rassicurazioni. È una cosa molto delicata, è una cosa molto delicata,
credo. Ma poi quando conosce Piantedosi, si è capito questo?
Sì, lo conosce, l'abbiamo scritto oggi, l'hanno scritto sul mio giornale Thomas Mackinson e Giuseppe Pipitone, l'hanno conosciuto sei mesi dopo che era stata a Dubai, e la frequentazione diciamo più intima, non lo so, questo non si è ancora capito, però si sono conosciuti nel dicembre del 2021.
Ferruccio, senti...
Alla presentazione... Sì. Tra l'altro, questa donna presentava questi suoi libri, ha scritto molti libri e li ha presentati ovunque con prefazioni e presentatori di altissimo livello istituzionale. E questo, secondo me, appunto, racconta un pochino cos'è il potere nel nostro paese, cos'è il potere in questi anni del centrodestra. Insomma, cos'è il potere anche a Roma, cioè una città che io adoro, peraltro, però è una città dove, diciamo, c'è questo sottobosco di potere dove le frequentazioni contano tantissimo e non sempre si riesce a capire quali sono le ragioni che guidano le frequentazioni.
Ferruccio, senti, resta poi tutto il tema politico e il mistero soprattutto di una regia occulta dietro questo caso, se ne è parlato molto in questi giorni, perché la domanda che si fanno tutti esce fuori proprio ora, proprio da lei, in una intervista, insomma è proprio lei a rivelare in una intervista la sua relazione con Piantedosi, a un altro speaker che è organico comunque a Fratelli d'Italia. Che cosa sta succedendo? Che cosa, insomma, c'è dietro? Se c'è qualcosa dietro poi, magari non c'è nulla, però insomma la domanda vale la pena porsela.
Ma il potere, se io credo, è una cosa che non o cresce o crolla, ma è difficile che stia fermo il potere. Allora, abbiamo assistito ad anni in cui il potere di centrodestra di Giorgia Meloni era in costante ascesa, adesso io ho la sensazione che sia in un momento di crollo, di calo verticale e molto rapido, che neanche noi potevamo ipotizzare. Io credo che la ragione siano state le scelte politiche estera sciagurate della Meloni. La prima, la questione di averci trascinato ad essere alleati di Israele in una guerra che noi abbiamo, gli italiani, ma io guardate, parlo più di quelli di destra che di quelli di sinistra, anche di quelli di destra oltre a quelli di sinistra, la guerra di Israele, il genocidio del popolo di Gaza, noi tutti gli italiani di destra e di sinistra l'abbiamo detestata con tutte le nostre forze e abbiamo sofferto, credo profondissimamente, nel fatto di essere associati a un genocidio, perché noi risultiamo essere degli alleati di un paese che sta compiendo un genocidio. Questo secondo me è stata una cosa che veramente ci ha reso estraneo questo governo, perché ha agito ignorando la volontà degli italiani che non vogliono essere associati a questo governo di Israele e a questa azione folle che sta compiendo. Poi è arrivato Trump, che è forse il leader, diciamo, mondiale più detestato dagli altri paesi, e qui ripeto, secondo me è più la destra, la gente di destra e quella di sinistra perfino, che detesta questo, il fatto di essere succubi, anzi servi di questo leader, che è una specie di matto, nel senso, con tutto il rispetto per chi so, c'è una persona che ha chiaramente dei disturbi enormi e che si sta trascinando il mondo nella catastrofe e ci tratta come degli zerbini. Ecco, questo, il fatto di averci messo al servizio di questo tizio, di questo figuro, secondo me ha reso la Meloni totalmente impopolare, soprattutto anche con i suoi elettori. E alla fine, poi, ultimo tassello, io credo, questo, il fatto che queste scelte, diciamo, strascinate da Trump, ci stanno portando a un impoverimento fortissimo, e adesso lo vediamo nella nostra vita di tutti i giorni, dalla benzina, alle vacanze che non potremo più
tu
fare.
E tu dunque, Ferruccio, ipotizzi che, insomma, provenga da ambienti interni, un'operazione, ovviamente se ci fosse un'operazione di questo tipo, fatta apposta per in qualche modo colpire Giorgia Meloni attraverso il caso Piantedosi?
Ma io credo che ci siano due spiegazioni opposte. Allora, o potrebbe essere qualcuno che la vuole dare una mazzata facendo saltare Piantedosi e cercando di metterci qualcun altro, che potrebbe essere Salvini, oppure potrebbe essere anche un'operazione che è stata fatta consapevole Piantedosi, perché magari la notizia stava per uscire e allora è stata data in un contesto politicamente vicino, in modo da poter in qualche modo attutirne gli effetti. Credo che le spiegazioni siano opposte, sia troppo presto per dare una spiegazione. Certo che colpisce che mentre il mondo sta andando veramente in una situazione di emergenza assoluta, questo governo di centrodestra ogni settimana c'ha uno scandalo diverso, a cominciare da quello di Del Mastro, che era gravissimo, certo, per quella società, a questo, quello di oggi, e noi dobbiamo stare dietro a tutte queste cose che sono importanti, ripeto, non sono cose sentimentali, sono cose di diciamo di gestione di informazioni delicatissime, sì, di tutela del nostro paese, del nostro governo, e dobbiamo occuparci di questo invece, certo, di occuparci di come va.
Il timing colpisce sicuramente. Sì. Ferruccio Sansa, grazie per essere stato con noi, davvero.
Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
Alla prossima, buon lavoro. Ferruccio Sansa, giornalista del Fatto Quotidiano. Radio Popolare, l'orizzonte di Radio Popolare, questa è Buddy Holly. Sono le 18:23 minuti, proprio in questo istante, ancora qualche minuto prima di dare la linea al giornale radio per andare metaforicamente a Firenze. Per parlare dell'attacco informatico agli Uffizi che sarebbe accaduto tra fine gennaio e inizio febbraio, ma di cui si è saputo oggi. Insomma, non una cosa da poco. La notizia l'ha diffusa il Corriere della Sera, che parla di un gruppo hacker che sarebbe riuscito a violare la rete informatica del Polo Museale Fiorentino e avrebbe svuotato i server. Sarebbe stato rubato non solo l'archivio del gabinetto fotografico, ma i ladri sarebbero riusciti anche a entrare nei sistemi dell'ufficio tecnico, mettendo le mani su codici di accesso, password, eccetera, eccetera, altri dati sensibili. Tutte notizie però poi nel pomeriggio smentite dal museo, che dice che non è stato effettuato alcun furto. Saluto allora Marco Schiaffino. Ciao Marco, benvenuto.
Buonasera Mattia, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Che è successo quindi?
Allora, la verità sta nel mezzo. Intanto di questo attacco si sapeva, è avvenuto, come dicevi correttamente, tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. È stata contattata immediatamente la CN, l'Agenzia per la Cyber Security Nazionale, e l'attacco sarebbe stato contenuto. La notizia è stata ripresa poi oggi con un articolo del Corriere, da quel che si è capito, con tutta una serie di informazioni che sarebbero state date da un dipendente, qualcuno che lavora agli Uffizi, che parlava di un clima di terrore e di un pericolo di furto fisico delle opere che sono custodite agli Uffizi. Credo che vada un po' ridimensionata la questione, perché nel momento in cui si parla di dati anche sensibili, presumibilmente per un attacco informatico stiamo parlando di dati sensibili di sicurezza a livello informatico, tant'è che la smentita degli Uffizi, secondo me anche con una buona quota di raziocinio, diciamo, dice per esempio che quello che viene citato, la disposizione delle telecamere all'interno delle sale, non richiede una violazione di un server, basta entrare agli uffici, guardare e le videocamere si vedono dove sono posizionate. Quindi credo che ci sia un certo livello di esagerazione, però ci sono altri elementi interessanti in questa vicenda, quello sì.
Quali sono questi, Marco?
Allora, io mi sono mosso facendo un po' di ricerche e di contattando alcune fonti. Intanto il fatto che non ci sia stata alcuna rivendicazione di quell'attacco, mi spiego, si tratterebbe di un attacco ransomware, quindi un attacco che mira a bloccare i sistemi, rubare i dati e poi chiedere un riscatto alla vittima per non diffondere quelle informazioni. Di solito i gruppi di cybercriminali che agiscono in questo modo cosa fanno? Pubblicano una rivendicazione dell'attacco avvenuto sul loro sito sul dark web. Tra l'altro, voci di corridoio, mettiamola così, nell'ambiente dicono che l'attacco sarebbe stato portato dal gruppo Dragon Force, che è un gruppo particolarmente attivo di origine malese. Per capirci, solo ieri hanno rivendicato 13 attacchi in tutto il mondo, ma sul loro sito, non c'è, sul dark web, non c'è nessuna traccia di rivendicazioni riguardanti gli Uffizi e in realtà non c'è traccia di rivendicazioni di nessun altro gruppo criminale a questo riguardo. Perché questo è importante o perlomeno instilla un dubbio? Perché di solito quando, però stiamo parlando con tanti condizionali, di solito quando non compare la rivendicazione significa che i cybercriminali e la vittima hanno trovato un accordo e quindi c'è stato il pagamento del riscatto.
Forse c'è stato un pagamento. Senti Marco, abbiamo ancora un minuto, però insomma voglio farti questa domanda, visto che tu segui, conosci benissimo come si muovono questi gruppi e ovviamente adesso si parla del museo e degli Uffizi e l'immaginazione insomma prende il largo e si pensa a obiettivi come le opere d'arte. Non sono questi gli obiettivi di un gruppo hacker quando fanno un attacco informatico di questo tipo, possiamo dirlo?
Sì, assolutamente. In questo caso appunto lo schema è quello di chiedere un riscatto minacciando di divulgare informazioni riservate nel caso in cui ci dovessero essere i classici ladri da film di opere d'arte che usassero un attacco informatico, lo farebbero in concomitanza col furto, bloccando per esempio il circuito interno delle telecamere o facendo saltare gli allarmi. Di certo non farebbero un'azione del genere in cui ormai dopo 2 mesi tutti i tecnici degli Uffizi hanno avuto ampiamente il tempo per cambiare le password, cambiare i codici, modificare le misure di sicurezza, insomma si possono dormire sonni tranquilli da quel punto di vista.
Insomma i quadri del Botticelli sono al sicuro, possiamo dirlo.
Sì, sono al sicuro, al massimo sarebbe interessante vedere che fine hanno fatto i dati dei visitatori degli Uffizi, ma anche lì non sono dati particolarmente sensibili.
Perfetto, grazie Marco Schiaffino, conduttore di Doppio Click, un saluto, un abbraccio.
Grazie a te, buon lavoro.
Ciao, ciao, linea al GR, poi di nuovo insieme all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18:33 minuti, rieccoci dopo il GR. Seconda mezz'ora dell'orizzonte per andare a vedere una storia che in realtà risale a 13 anni fa, ma di cui oggi è arrivata la fine giudiziaria. Stiamo parlando di quello che venne ribattezzato il naufragio dei bambini. Un naufragio al largo di Lampedusa con 268 cittadini siriani, tra cui 60 minori che persero la vita, una strage che venne ribattezzata in quel modo, appunto, il naufragio dei bambini, e che insieme a un altro naufragio avvenuto qualche giorno prima, cioè il 3 ottobre, segnò l'inizio di un'operazione insomma che sembrava dare speranza per quello che sono le attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, Mare Nostrum, l'operazione europea di salvataggio dei migranti in mare. Un'operazione che venne lanciata e che poi purtroppo ebbe vita breve, lo sapete benissimo anche voi ascoltatori e ascoltatrici. Sembra di vivere tutta un'altra, insomma, un altro quadro, un'altra situazione. Ormai a più di 10 anni di distanza le cose sono cambiate decisamente tanto. Però sul naufragio dei bambini la notizia di oggi è che è arrivata una sentenza definitiva del processo, una sentenza definitiva per i due imputati di quel processo, che erano due ufficiali della Guardia Costiera, Leopoldo Manna e l'allora comandante della sala operativa della squadra navale della Marina, Luca Licciardi. Erano imputati per di fatto aver ritardato i soccorsi di quei migranti in mare che poi morirono. La Cassazione però li ha assolti dall'accusa di rifiuto dati d'ufficio e ha confermato la prescrizione per l'ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo, una vicenda che giudiziariamente si conclude qua. E saluto allora il nostro ospite che è Dario Belluccio, avvocato dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, che fu parte civile di quel processo. Benvenuto avvocato.
Buonasera e grazie.
Grazie a lei per essere con noi. Adesso arriviamo al tema centrale, insomma, del motivo per cui l'abbiamo invitata stasera, cioè ricordare Mare Nostrum e il senso politico di quell'iniziativa e paragonarlo all'oggi. Ma prima una battuta sul processo che si conclude in questo modo. Qual è la sua opinione?
Ah, la mia ovviamente è importante che vi sia stato comunque l'accertamento della verità dei fatti, anche se a distanza di così tanti anni da quando appunto è successo, e che ci sia un allineamento, diciamo almeno parziale, tra la verità giudiziaria e la verità storica di quello appunto che è accaduto, perché la Cassazione effettivamente appunto ha riconosciuto la responsabilità non in sede penale, la responsabilità per quanto occorso appunto in capo alle vittime di quel naufragio a causa del comportamento delle autorità italiane. Ovviamente appunto in queste circostanze, diciamo, vengono in rilievo le responsabilità, diciamo, dei singoli, però è anche vero che in questo processo erano parte come responsabili civili anche il Ministero della Difesa e il Ministero dei Trasporti, i quali sono stati, diciamo, a loro volta appunto in qualche modo ritenuti responsabili, tanto da essere condannati anche al pagamento delle spese di lite. Quello che appunto non può emergere da questi processi è ovviamente la responsabilità di natura politica per quello che appunto è successo, e qui torniamo in qualche modo a quello che diceva lei, cioè dopo i fatti del 2013, dell'ottobre del 2013, prima della strage appunto di Lampedusa, fu attivato effettivamente appunto un meccanismo di soccorso in mare pubblico, appunto quello che lei ha ricordato essere Mare Nostrum. Purtroppo però appunto quel meccanismo, diciamo, di salvataggio è durato pochissimi mesi, se non vado errato soltanto appunto 9 mesi, poi le autorità italiane, così come quelle europee, hanno fatto un passo indietro.
Mm-hmm. Dal 18 ottobre 2013 al 31 ottobre 2014, sì, pochi mesi.
Quindi davvero appunto pochi mesi. E quello che oggi appunto possiamo verificare, che secondo me è veramente appunto ci dà un attimo il segno dei tempi però, e che nonostante appunto ci siano oggi una serie di imbarcazioni civili che vogliono fare attività di ricerca e di soccorso in mare nel Mediterraneo senza chiedere soldi, diciamo, a nessuno, ma affiancandosi alle autorità pubbliche che dovrebbero per legge fare quelle attività di ricerca e di soccorso, bene, le organizzazioni della società civile che organizzano appunto quei soccorsi sono invece criminalizzate dal cosiddetto decreto Piantedosi e dall'attuale governo, che di fatto è in base a delle norme che hanno appunto introdotto a partire dal 2023, sanzionano le attività di ricerca e soccorso e quindi di salvataggio dei naufraghi se condotte e quando condotte appunto dalle organizzazioni della società civile, dalle ONG. Questo davvero appunto secondo me è sconvolgente. Vuol dire appunto che anche questo processo probabilmente appunto non basta per insegnare alle autorità italiane quelli che sono appunto i loro doveri. Sì. E quello che dice questo processo è questo, esattamente questo. Salvare la vita in mare è un obbligo. rispetto al quale le autorità non possono venir meno, altrimenti i loro funzionari ufficiali, in questo caso di Marina, sono portati appunto a condanne, sono potenzialmente portati appunto ad essere condannati anche in sede penale.
Come c'è anche un altro processo, il naufragio di Cutro, dove ci sono degli ufficiali dello Stato che anche lì sono indagati sempre con motivazioni simili. Senta Belluccio, per concludere, dunque, fa impressione pensare come un naufragio colpisca l'opinione pubblica, almeno questo è quello che accadeva 13 anni fa, e porti le istituzioni ad agire. Il contesto è completamente cambiato, non soltanto poi nei provvedimenti che lei elencava, ma nella morale anche.
No, ma sicuramente. Ma guardi, lei ha giustamente appunto fatto riferimento al naufragio e alla strage di Cutro. Si potrebbe dire anche quella di Roccella Ionica, oppure appunto quello che è successo esattamente appunto, credo, ieri, diciamo appunto a poche miglia appunto.
I 19 migranti trovati morti di freddo in mare.
Esatto. Esatto, questo ci dà il segno di come appunto siano cambiate appunto anche le modalità con le quali ci si pone dinanzi appunto a questi eventi. Nel 2013 appunto avemmo per un breve periodo di tempo, ma comunque avemmo Mare Nostrum. A seguito della strage di Cutro, per la quale lei giustamente ricorda appunto che c'è un processo dinanzi appunto al Tribunale di Crotone per altrettanti appunto funzionari, diciamo, dello Stato, anzi di più funzionari appunto dello Stato, a seguito di quello noi abbiamo avuto invece che cosa? Un provvedimento di legge che è, diciamo, come dire, criminalizzante dei migranti, della situazione appunto dei migranti, cioè è penalizzante nei confronti della situazione dei migranti, cioè è una, come dire, una, sembra di vivere quasi una sorta di distopia, diciamo, sotto questo punto di vista.
Decisamente.
È un quadro che è completamente ribaltato.
Completamente ribaltato, e aggiungo io, forse la propaganda agisce per cambiare anche, insomma, il senso della morale in certe occasioni nell'arco di pochi anni. Grazie avvocato per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Alla prossima. Dario Belluccio, avvocato dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. E alle 18:41 minuti adesso un'altra storia che non è esattamente una storia di oggi, perché insomma è da un po' che la si racconta, da qualche giorno, però vale la pena tornarci perché insomma è paradossale, per usare un eufemismo. Vi ricordate la strage di Suviana, il gravissimo incidente sul lavoro in una centrale idroelettrica lì sull'Appennino bolognese il 9 aprile del 2024? No, ve l'avevamo raccontata anche con un'edizione speciale. Il nostro Luigi Ambrosio era andato lì inviato a seguirla minuto per minuto. Ecco, sono passati 2 anni e le indagini per capire come morirono le 7 persone che morirono in quella esplosione, in quell'incidente sul lavoro, sono ferme. Sono ferme perché? Perché i locali dell'azienda, della centrale, sono allagati ed essendo allagati non possono essere svolti gli accertamenti. Ne parliamo insieme a Stefania Pisani, che è la segretaria della FILCTEM CGL di Bologna. Benvenuta, segretaria.
Grazie, buonasera a tutti.
Ci abbiamo capito bene, proprio così?
Sì, purtroppo è esattamente così. A 2 anni dalla strage, e dal piano -7 al piano -9, e ancora è impossibile accedervi, perché sono completamente allagati. E la procura nei giorni scorsi, un paio di giorni fa, sottolinea esattamente il rischio di dover chiudere anzitempo le indagini per l'impossibilità di poter accedere ai locali.
Com'è possibile, segretaria, che non si liberino i locali dall'acqua? Che attrezzature servirebbero? Non ci sono? Cioè, qual è il motivo?
Allora, quello che vogliamo sapere noi è esattamente questo, anche perché ricordo che esattamente l'anno scorso erano state fatte anche delle dichiarazioni nelle quali invece si prevedeva la possibilità di svuotamento dei piani in questione e anche in tempi abbastanza brevi per consentire esattamente la conclusione delle indagini. Da quello che apprendiamo anche noi dall'ANSA, dal momento che le indagini sono ancora in corso, quindi non si possono avere delle informazioni, come dire, se non quelle che vengono date direttamente dalla Procura, sembra che il tavolo tecnico amministrativo debba dettare una sorta di modalità e tempistiche per poter accedere ai locali, e la Procura sta sottolineando esattamente questo aspetto qua. Anche noi vogliamo comprendere la situazione. Anche perché la dico così, il 9 di aprile resta una ferita che è ancora aperta, lo è per le famiglie delle vittime, lo è per i colleghi, lo è per le comunità che sono coinvolte, ma lo è anche per tutti quanti quelli che pretendiamo che il lavoro debba essere sempre un luogo di dignità, di sicurezza e non un luogo di morte. E questo richiama responsabilità, ma non responsabilità di cordoglio, responsabilità concrete e condivise di tutte le istituzioni, di tutte le imprese e delle parti sociali per fare in modo che questo avvenga. Ricordare Suviana non significa soltanto rendere omaggio a chi non c'è più, significa anche avere verità e giustizia, e perché ci sia giustizia, la verità non può avere dei tempi biblici. Noi da profani ci poniamo un po' di domande,
sì.
Cioè, si è riusciti ad andare a 3500 metri sotto il terreno per recuperare con dei droni quello che rimaneva, come dire, del,
dei corpi,
del
certo.
19 di Ustica?
Ah,
sì. Penso che sia un pochettino meno complicato andare dentro la centrale di Suviana. Anche noi vogliamo capire qual è il problema.
Ed è doveroso che arrivino delle risposte, soprattutto Stefania Pisani, segretaria, che cosa, perché sono così importanti queste indagini per capire esattamente che cosa per il futuro soprattutto?
Allora, noi dobbiamo assolutamente comprendere che cosa è successo, perché noi non stiamo parlando di un'aziendina, noi stiamo parlando di una centrale idroelettrica, di un sito che è anche molto controllato, che se c'è stata una problematica di sicurezza di questa portata, che ha portato a una strage che ha visto morire 7 colleghi e ferire gravemente 8, noi dobbiamo avere la contezza di quello che è successo per evitare che stragi del genere si possano ripetere.
Decisamente.
E non è un elemento di dettaglio, cioè se vengono chiuse le indagini allo stato dell'arte senza accedere al sito e quindi senza avere, come dire, la prova provata di quanto è successo, questo potrebbe comportare che la dichiarazione di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare degli eventuali indagati fa andare tutto giù per le scale di cantina.
E io immagino anche che i colleghi, insomma, i vari scienziati, colleghi ricercatori che lavorano nelle centrali ingegneri nelle centrali idroelettriche italiane aspettino, insomma, guardino con grande attenzione a questa indagine, perché riguarda tutti quanti loro in qualche modo, lavorare
riguarda
a stretto contatto con quelle tecnologie,
anche le collettività. Riguarda anche i modelli organizzativi di imprese complesse. Io voglio sottolineare un aspetto che non dobbiamo dimenticarci col passare del tempo. Lì noi avevamo un sistema di manutenzione straordinaria basato su appalti e subappalti rispetto a delle professionalità molto importanti, che deve mettere anche in discussione quelli che sono dei modelli organizzativi che rischiano di amplificare le insicurezze sui luoghi di lavoro quando ci sono delle complessità di questo tipo.
Stefania
Pisani,
quando
avvengono questo genere di problemi è necessario che si abbiano anche degli insegnamenti, non ci si può dimenticare di quali sono le cause che possono comportare le problematiche nella filiera di sicurezza, soprattutto in economie sempre più complesse come le nostre.
Per forza di cose, sì, è qualcosa da pretendere. Il 9 aprile sarà l'anniversario, i 2 anni della strage, e voi ovviamente la ricorderete. Immagino che ci risentiremo anche tra qualche giorno. Stefania Pisani, grazie per essere stata con noi.
Ma volentieri, grazie a voi per l'attenzione. Buona serata a tutti.
A presto e buon lavoro, Stefania Pisani, segretaria della Filctem CGL di Bologna. Tra poco andiamo a vedere cosa è successo tra Milano e la Lombardia.
Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la secuencia, pero en el patio quisieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. Adolescencia fue una etapa avisar, el cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas, caminas encrucijada. Cada cual en su morada preparaba la carnada, la sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila la verdad nunca buscó su silla, mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva, en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente.
Sono le 18.52 minuti, siete all'ascolto dell'Orizzonte di Radio Popolare. Saluto adesso Alessandro Braga, benvenuto Ale.
Ciao Mattia, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici.
Per vedere le notizie da Milano e dalla Lombardia, oggi ce n'è soprattutto una che colpisce per, insomma, il protagonista di questa vicenda, è un nome noto ormai alle cronache.
Beh, direi di sì, Luca Lucci dice molto ad ascoltatori ed ascoltatrici, l'ex capo ultra della Curva Sud, quella del Milan. Oggi la condanna a 18 anni e 8 mesi di carcere per l'accusa, per i magistrati, sarebbe stato al vertice di una presunta associazione dedica al traffico internazionale di droga, e i numeri sono pesanti: 3 tonnellate di hashish, oltre 250 kg di marijuana, 50 passachili di cocaina. Lucci, lo dicevi giustamente, non un nome nuovo, diciamo, ai tribunali, al tribunale milanese, e capiamo un po' intanto la pesantezza di questa condanna, perché 18 anni e 8 mesi di carcere non sono pochi, direi.
Ne parliamo con Andrea Siravo, giornalista, cronista giudiziario, collega della Stampa. Benvenuto Andrea.
Ciao Andrea.
Ciao a tutti e tutte, buonasera.
Allora, io partirei su questa condanna. Io e Mattia dicevo, pesante, a tuo avviso, tu che segui e frequenti molto di più di noi i tribunali, una condanna a 18 anni e 8 mesi è molto pesante?
Molto pesante, sì, perché diciamo che Luca Lucci è stato condannato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, un'associazione per delinquere che in Italia ha delle pene altissime, diciamo in ordinario si possono prendere fino a 30 anni. Lui ha scelto come i suoi coimputati il rito abbreviato, che prevede uno sconto di un terzo della pena, quindi la pena massima era 20 anni, ovvero quella richiesta dall'antimafia milanese che ha indagato su questa vicenda, ha preso 18 anni e 8 mesi, appunto perché lui è stato riconosciuto come il capo promotore di un'associazione che importava e trafficava in Lombardia quintali di stupefacente, come hai ricordato tu in apertura.
Ma ci sono, insomma, aggravanti di tipo mafioso? Io non ho proprio letto la notizia, te lo confesso, no, aggravanti... Siravo, ma insomma, vista anche la pesantezza della condanna, no, mi domando questo.
Aggravanti di tipo mafioso no, c'è un aggravante della transnazionalità, perché appunto questo gruppo importava soprattutto hashish e marijuana dal Marocco, che arrivava in Spagna con via mare, e poi... Lucci aveva un socio in affari, un soggetto albanese che è stato arrestato, ha preso 13 anni e mezzo, e con lui organizzava il trasporto via terra su camion o auto con doppi fondi, cose molto ben congegnate, con lo stupefacente che poi arrivava in magazzini nell'Alto Milanese tra Inveruno e Parabiago, dove un uomo di fiducia di Lucci scaricava i carichi e poi dava le varie partite di droga ai clienti di Lucci. Mm. Lucci non spacciava al dettaglio, era un grossista.
Era un grossista, aveva, certo.
Aveva una serie di clienti a cui vendeva partite da 20, 30, 50 kg per cifre intorno ai 4.000 euro al chilo, e quindi giravano soldi importanti.
Mm. Senti Andrea... Lucci era già stato condannato per la cosiddetta inchiesta curve, ecco, 10 anni mi pare avesse preso. Sì. Ci ricordi un po' quell'inchiesta?
Sì, Lucci, diciamo, ha avuto nell'autunno del 2024, ha ricevuto nel giro di pochi mesi 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere. La prima è stata quella doppia curva, l'associazione per delinquere, che è stata presente, coincideva con la curva Sud Milano, di cui Luca Lucci è tuttora forse leader. Tu hai detto ex, però pur rimanendo in carcere anche per la curva sud è ancora gestita, diciamo, da Lucci, quantomeno non ci sono stati cambi al vertice, sono stati arrestati con lui per doppia curva tutti i suoi luogotenenti, il fratello Francesco Lucci, il personal trainer di Fedez Rosiello e altri soggetti di cui se ne è parlato nelle cronache. Appunto per associazione per delinquere, è stato arrestato poi anche come mandante del tentato omicidio di Enzo Anghinelli, non so se vi ricordate,
certo.
Aprile 2019 in via Cadore, una mattina di aprile, c'erano stati due motorino che avevano affiancato Enzo Anghinelli, che era un ultras, anche lui con precedenti per spaccio di non poco peso, era stato avvicinato da uno scooter e un soggetto gli aveva sparato più colpi alla testa. E Anghinelli era miracolosamente sopravvissuto, e lui, e diciamo nell'indagine doppia curva, lui è stato ritenuto il mandante di quell'omicidio e anche condannato.
Senti, Andrea,
a 10 anni complessivamente.
Certo. Senti Andrea, abbiamo ancora 2 minuti, però ti facciamo quest'ultima domanda, anche perché gli ascoltatori adesso al 331-6214013 ce la ricordano. Lucci era un personaggio noto, inserito anche in alcuni ambienti, insomma, ambienti famosi e noti anche non solo alle cronache giudiziarie, si ricordano le sue amicizie. Tu parlavi del personal trainer di Fedez, ma insomma l'immagine che viene in mente a tutti è quella foto con Matteo Salvini. Era un personaggio anche di questo tipo, Lucci? È un personaggio?
Sì, però diciamo, su quella famosa fotografia che vediamo ogni volta che c'è un articolo legato alle vicissitudini giudiziarie di Lucci, Lucci su quello ha sempre disconosciuto, diciamo, i suoi rapporti con Salvini, anche perché Lucci in realtà da giovane ha detto di aver frequentato ambienti di sinistra, di anche in realtà antagoniste. Lui quella foto l'ha sempre disconosciuto dicendo: io non ho amicizie con la politica, men che meno con Salvini. in quell'occasione, che vi ricordo era l'anniversario dei 50 anni della Curva Sud Milano, che si festeggiò all'Arena Civica,
sì.
Lui si trovò quasi, perché Salvini c'era, si trovò quasi obbligato.
Quasi per caso, a... okay, sì, quasi obbligato.
Però lui l'ha sempre, cioè, paradossalmente ha rinnegato più quella foto e la sua presunta amicizia con Salvini che i suoi, diciamo, affari illeciti, soprattutto nel traffico.
Insomma, con Salvini non ci vuole stare nessuno, Alessandro. Grazie, Andrea Siravo, ti ringraziamo.
Di nulla, buona serata a tutti.
Ciao, ciao, Andrea Siravo, giornalista della Stampa. Alessandro, non ci vuole stare nessuno con Salvini.
È famosi guilty pleasure, insomma, ci sono delle cose che vanno tenute più nascoste di altre. Un rapporto con Salvini probabilmente per Lucci è peggiore che lo spaccio internazionale di droghe.
Come immagine, poi abbiamo visto Salvini che di ritorno dal funerale di Bossi, come è stato, insomma, trattato da una parte, una piccola parte,
esatto,
insomma, dei leghisti lì presenti. Alessandro, abbiamo finito, non abbiamo più altro tempo.
Ci sentiamo alle 19:45
con Metro Regione. Ora Martina Stefanoni con Esteri. Ciao, a dopo.